Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è lunedì 22 gennaio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. La crisi nel canale di Suez potrebbe far crescere i prezzi finali al consumo in Europa dell'1,8% entro 12 mesi, mentre l'inflazione core, che esclude energia, alimentari, tabacco e alcol, dopo un anno e mezzo sarebbe superiore dello 0,7% rispetto a uno scenario senza crisi. E proprio l'Europa sarebbe la più colpita. Sul resto del mondo, scrive l'ISPI in un rapporto stilato sulla crisi del Mar Rosso, l'impatto sarebbe più modesto, uno più 0,8% di inflazione totale e un più 0,3% di inflazione core. Da dove nascono queste stime? Tra la fine di novembre e il 18 gennaio, il costo per trasportare un container tipico da Shanghai a Genova è più che quadruplicato, passando da 1.400 a 6.300 dollari. È una conseguenza diretta del rischio che le navi commerciali che attraversano lo stretto di Bab el Mandeb, da o verso il canale di Suez, diventino un bersaglio per gli attacchi dei ribelli Houthi in Yemen. Non è la prima volta che negli ultimi anni il commercio marittimo mondiale va incontro a una crisi di portata simile. Nel corso del 2021, con la ripresa dei commerci e la fine delle peggiori ondate della pandemia, il costo di trasporto mondiale di un container tipico aveva superato i 10.000 dollari per poi tornare a scendere. Stavolta però la crisi è diversa per due motivi. Innanzitutto per la velocità alla quale è avvenuta. Nel 2021 occorse circa un anno per arrivare al suo picco e 7 mesi per superare quota 6.000 dollari. Contro il mese e mezzo attuale di cui abbiamo parlato prima, ma anche perché è regionale. Da Suez passa circa il 12% del commercio marittimo internazionale e, se è vero che questo può trasmettere la crisi al resto del mondo, è altrettanto vero che mentre il costo di trasporto Shanghai-Genova e Shanghai-Rotterdam fanno segnare un più 350%, quello da Shanghai a Los Angeles si ferma al più 95%. È l'Europa, insomma, a essere nell'occhio del ciclone. Il traffico di navi porta container e delle petroliere e metaniere dello stretto di Bab el Mandeb ha iniziato a crollare dalla seconda metà di dicembre e oggi rasenta il meno 50% rispetto a novembre dell'anno scorso. Parallelamente, il traffico dello stesso tipo di imbarcazioni dal canale di Suez è diminuito del 35%. Un livello leggermente inferiore perché una parte delle navi portacontainer, petroliere e metaniere che attraversa il canale si ferma nei porti che affacciano sul Mar Rosso, per esempio quello saudita di Jeddah. La riduzione di traffico del canale di Suez permette anche di stimare le dimensioni della crisi per l'Egitto. Le entrate che l'Egitto ottiene dal passaggio di navi dal canale equivalgono infatti a circa il 2,4% del PIL del paese. Una contrazione simile all'attuale, se proseguisse nel tempo, potrebbe dunque ridurre il PIL egiziano dello 0,8. E la riduzione dei traffici del canale di Suez si sta riflettendo in una simmetrica riduzione di traffico nei porti italiani. Per capirlo, l'ISPI ha preso in considerazione i primi 6 porti per ruolo negli interscambi del paese: Genova, Venezia, Trieste, Gioia Tauro, Augusta e Livorno. Insieme da questi 6 porti entra il 54% delle importazioni ed esce il 40% delle esportazioni marittime italiane. Nel breve periodo questi 6 porti hanno fatto registrare una significativa riduzione dei traffici, che è arrivata a superare in alcune settimane il 20%. Di recente si è assistito a una ripresa, cioè è calato solo del meno 11% nell'ultima settimana. È ancora troppo presto, però, per capire se si sia trattato di un semplice singhiozzo, se cioè la riduzione dei traffici sia stata dovuta prevalentemente alla necessità delle navi di intraprendere una rotta più lunga nel circumnavigare l'Africa, il che raggiunge 12-15 giorni di navigazione. In questo caso sarebbe spiegata la riduzione di queste settimane, ma i traffici nei porti italiani tornerebbero in breve tempo sulla media di lungo periodo. Potrebbe tuttavia anche accadere che una riduzione dei traffici nel Mar Rosso per lungo tempo provochi un cambiamento di destinazione finale di alcune navi, soprattutto quelle destinate all'importazione di beni in Europa, che potrebbero scegliere di sbarcare il proprio carico in un altro porto europeo, per esempio a Rotterdam, piuttosto che imboccare il Mediterraneo da Gibilterra per raggiungere l'Italia. Tornando ai dati iniziali sull'inflazione, l'ISPI scrive che va tenuto in considerazione che questo shock durerebbe tanto quanto dura la crisi. Se i costi di trasporto dovessero calare rapidamente, allora i prezzi sarebbero più alti nel corso di quest'anno rispetto a uno scenario senza crisi, ma poi tornerebbero rapidamente alla normalità. Ci sarebbe dunque una maggiore inflazione iniziale, ma anche un'inflazione inferiore rispetto allo scenario base dopo 12-18 mesi dalla fine della crisi. Se invece la crisi dovesse durare a lungo, i prezzi potrebbero crescere e restare elevati per molto più tempo. Non so se avete seguito la polemica nelle scorse settimane, io ho aspettato di vederne la fine prima di parlarvene qui a Notizia Colazione, però giovedì sera la Lega ha diffuso un comunicato alle agenzie di stampa con cui confermava che alle elezioni regionali in Sardegna, in programma il prossimo 25 febbraio, la coalizione di destra sosterrà la candidatura di Paolo Truzzu, l'attuale sindaco di Cagliari ed esponente di Fratelli d'Italia. La spaccatura all'interno del centrodestra nasceva dal fatto che la Lega avrebbe voluto candidare Christian Solinas, il presidente uscente. Solinas fa parte del partito Sardo d'Azione, ma è alla guida di una giunta leghista e il suo partito è uno stretto alleato della Lega. Paolo Truzzu, invece, fa parte di Fratelli d'Italia dal 2014 e fu eletto prima consigliere regionale e poi sindaco di Cagliari nel 2019. Il suo mandato è stato piuttosto travagliato. Ci sono state dimissioni nella sua giunta e scontri con gli altri partiti della maggioranza che lo sostiene, soprattutto la Lega. Il suo consenso popolare a Cagliari inoltre è decisamente calato. Nel governance poll del Sole 24 Ore, un sondaggio annuale sul consenso e l'apprezzamento degli amministratori di tutta Italia, Truzzu era 84esimo su 87 sindaci su cui era stata fatta la rilevazione. Come spiega il Post, quella del candidato della destra in Sardegna era ormai diventata una questione politica nazionale, importante per la definizione degli equilibri all'interno della coalizione di destra al governo. Fratelli d'Italia, che ha consensi di gran lunga maggiori rispetto agli alleati di Lega e Forza Italia, rivendicava di poter scegliere come candidato in Sardegna un proprio membro, visto che esprime i governatori solo in due regioni, Marche e Abruzzo. Ma alle elezioni politiche del 2022 era stato il primo partito quasi ovunque. La scelta in Sardegna potrebbe avere ricadute anche su altre da prendere nei prossimi mesi. Ritirando le pretese su Solinas, la Lega sostiene di aver fatto un sacrificio e il vice segretario del partito, Andrea Crippa, ha detto di aspettarsi che gli altri partiti della coalizione facciano altrettanto in altre regioni. Il riferimento è alla Basilicata, dove si voterà nei prossimi mesi e dove la Lega vorrebbe proporre un proprio candidato al posto del presidente uscente Vito Bardi di Forza Italia. Le divisioni nella coalizione, che riguardano diverse regioni al voto nei prossimi mesi, potrebbero insomma continuare anche per diverso tempo. In questa fase Forza Italia non sembra voler cedere facilmente alla richiesta leghista. Al di là delle dichiarazioni di Crippa, in realtà la Lega non aveva molto margine per sostenere con più decisione la candidatura di Solinas. In Sardegna, infatti, il presidente uscente è sempre più impopolare e ha avuto molti problemi durante il suo mandato, venendo anche coinvolto in due diverse inchieste giudiziarie della Procura di Cagliari. Dallo scorso ottobre è a processo per abuso d'ufficio e da quasi un anno è indagato per corruzione. E mercoledì scorso c'era stato uno sviluppo di quest'ultima inchiesta molto commentato sui giornali, che potrebbe aver spinto la Lega a rinunciare definitivamente alla sua candidatura. A Solinas e ad altri sei indagati sono stati sequestrati beni per 350.000 euro. Dopo 2 anni di trattativa ha preso definitivamente il via il nuovo contratto nazionale del comparto scuola. Come riporta il Corriere, il testo approvato presenta diverse novità sia sul fronte dei miglioramenti economici che quelli normativi. E non è una notizia da poco, visto che il contratto collettivo nazionale interessa oltre 1.300.000 lavoratori del comparto scuola. Qui ve ne riporto un paio. Il primo. Rispetto agli aumenti mensili vengono riconosciuti incrementi per 124 euro lordi per il personale docente, 96 per il personale ATA e 190 euro per i direttori dei servizi generali e amministrativi. A questi si aggiungono aumenti del 5% del salario accessorio e dell'8% per il personale ATA, oltre al 40% dell'indennità dei direttori dei servizi generali e amministrativi. Per farvi un esempio concreto, la retribuzione professionale docenti passa da 194,80 euro a 304,30 euro al mese. Ora, se come me lo sono chiesto io quando ho letto la notizia, vi state chiedendo anche voi come sia possibile che la retribuzione sia comunque solo di 304 euro al mese, è perché questa è una retribuzione individuale accessoria rispetto allo stipendio base, che viene corrisposta a tutti i docenti di ruolo e a quelli non di ruolo, ma con contratto annuale. Non viene invece corrisposta agli insegnanti precari. E qui il secondo esempio di una modifica che è stata riportata, perché per i precari, i supplenti dei docenti del personale ATA, una novità è invece che si vedranno per la prima volta riconosciuti i 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari, secondo i principi di parità di trattamento tra personale precario e di ruolo. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.